Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di encefaliti autoimmuni, una diagnosi spinosa, con il dottor Francesco De Leo e il dottor Federico Pozzi.
Buongiorno a tutti, io sono il dottor Federico Emanuele Pozzi, sono specializzando in neurologia sul Dipartimento di Neurologia della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza e dottorando in neuroscienze all'Università di Milano Bicocca. Ringrazio la SIN e la segreteria per l'invito a partecipare a questo interessantissimo progetto per questa stagione di Neuropod e passerei subito ad introdurre il mio speaker senior che è il dottor Francesco De Leo, neurologo dell'unità operativa di epilettologia clinica e neurofisiologia sperimentale presso la Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. L'argomento di oggi sono le encefaliti autoimmuni. In particolare, le encefaliti autoimmuni sono un gruppo estremamente eterogeneo di disturbi che possono presentarsi con quadri anche molto diversi tra di loro e abbracciano grandi macro aree della neurologia, quindi dalle crisi epilettiche al disturbo cognitivo, a sintomi psichiatrici, a disturbi del movimento, disautonomia, disturbi periferici, fino anche a quadri drammatici come lo stato epilettico refrattario. La diagnosi si basa al giorno d'oggi sui criteri di Graus del 2016, che utilizzano un algoritmo per step comprendente anche una specifica esclusione di altre cause, anche se non sembra che tutti i quadri descritti ad oggi rientrino nelle categorie individuate da questi autori. In ogni caso, l'estrema eterogeneità di queste patologie rende comunque difficile inquadrarle e riconoscerle in pronto soccorso, in particolare per alcuni quadri come quello psichiatrico. Questo quadro è spesso presente anche in una popolazione giovane ed è molto facile da misdiagnosticare. Un caso eclatante è quello dell'encefalite da anti-NMDA, ma in generale qualsiasi encefalite autoimmune può avere una presentazione psichiatrica isolata, che in una recente consensus internazionale pubblicata su Lancet, a primo nome Pollack, è stata fatta rientrare nel grande gruppo delle psicosi autoimmuni. In tal senso, volevo fare la prima domanda al dottor De Leo su quali sono le caratteristiche che inducono maggiormente il sospetto di encefalite autoimmune nel caso di una presentazione psichiatrica e quali esami potrebbero essere maggiormente utili in un contesto di pronto soccorso per inquadrare il paziente.
Grazie mille Federico per l'invito e grazie anche per la domanda che non è di sicuro di così semplice risposta. In un contesto di pronto soccorso ovviamente tutto è più difficile perché c'è fretta e perché non ci sono tutti gli accertamenti possibili, disponibili. Quello che è l'elemento fondamentale che aiuta a distinguere le psicosi, diciamo così, idiopatiche di competenza psichiatrica da quelle appunto neurologiche, sono fondamentalmente la coesistenza di altri segni o sintomi, i cui principali, quelli più importanti, sono ovviamente quelli neurologici. E tra questi, l'elemento che più aiuta a distinguere le due diverse condizioni sono la presenza di crisi epilettiche. Va considerato che le crisi epilettiche nei pazienti con encefalite autoimmune di solito non sono delle crisi epilettiche di tipo convulsivo così facili da diagnosticare, da riconoscere, ma sono molto spesso delle crisi molto piccole, molto subtle, che sono tipicamente non preavvertite, tipicamente paucisintomatiche e caratterizzate da in genere quasi esclusivamente rottura di contatto non preavvertite come delle pseudoassenze con qualche piccolo segno motore, qualche automatismo che può essere alimentare o gestuale. Questo tipo di crisi possono anche essere molto frequenti e a volte si possono anche riconoscere durante un esame obiettivo neurologico. Gli altri elementi neurologici che aiutano a distinguere le due condizioni sono la presenza di altri segni neurologici, soprattutto segni focali, come possono essere l'afasia, quello sicuramente più frequente, o un po' più raro, ma altrettanto importante, sono i disturbi del movimento. Nei casi un po' più severi, in cui si è già arrivati a una fase più encefalite autoimmune e progredita, può anche esserci un disturbo della coscienza, che in questo caso credo che sia molto più facile distinguere le due condizioni quando un paziente ha un disturbo del livello di coscienza. Ci sono inoltre degli elementi anamnestici che possono aiutare a distinguere ad avere come, a tenere in considerazione questa ipotesi diagnostica, tra cui i più frequenti sono i prodromi infettivi, che possono essere anche di scarsa entità, come una diarrea di qualche settimana prima o qualche sintomo da, tra virgolette, infezione del tratto respiratorio superiore. Un altro elemento tipo anamnestici da indagare sempre in questi casi sono la presenza di una storia oncologica, soprattutto di lesioni a livello toracico, soprattutto a livello del timo, del polmone, o una storia di tipo immunologica, quindi persone che hanno anche magari una diagnosi di lupus o di malattie di questo tipo. Non sempre queste cose sono note, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi oncologica, che a volte può essere fatta successivamente. Hai già citato il caso dell'encefalite anti-NMDA a receptor, in cui la presenza di teratoma ovarico, che è la lesione più frequentemente associata, è in genere misconosciuta se non viene specificatamente cercato. Un altro elemento che mi permetto di sottolineare, perché mi è capitato clinicamente in più di un'occasione, è la presenza di iponatremia. È un reperto molto raro, però se viene trovata iponatremia in una persona con un disturbo di tipo psichiatrico, che non è ovviamente spiegato da causa più ovvia come ad esempio farmaci o assunzione incongrua di liquidi, deve sempre far sospettare una encefalite con positività anticorpi anti-LGI1. Queste sono un po' le cose principali che si possono trovare in questi casi.
Grazie mille. La seconda domanda, sempre rimanendo comunque nell'iter diagnostico, può capitare che anche in presenza di un sospetto di encefalite autoimmune forte gli esami risultino negativi, oppure che i criteri di Grauss non siano pienamente soddisfatti. La sensibilità della risonanza delle G e del liquor non è sempre ottimale e persino gli autoanticorpi su liquor sono negativi fino al 50% dei casi. Pertanto, ci sono ulteriori biomarker o altri esami potenzialmente in grado di aiutare nella diagnosi di questi casi e cosa ci aspettiamo di trovare da questi esami?
Grazie anche per questa domanda, altra domanda ma abbastanza complessa. Quello che mi piace sottolineare come primo elemento è che la negatività degli accertamenti deve essere sempre verificata, perché l'esperienza per queste condizioni che sono così rare può non essere così diffusa negli operatori sanitari e quindi possono verificarsi degli errori. Mi riferisco soprattutto per quanto riguarda la lettura delle risonanze, che molto spesso vengono refertate come risonanze normali, risonanze che normali assolutamente non sono. Anche la presenza degli anticorpi su siero, su liquor, deve essere sempre valutata con attenzione, perché molto spesso ci sono false negatività dovute appunto a problematiche di tipo tecnico-laboratoristico. Quindi, una volta esclusa tutte queste situazioni, appunto in cui i criteri di Grauss non sono applicabili, appunto, non perché c'è un errore nel processo diagnostico, ma appunto perché il paziente non presenta un quadro clinico compatibile con i criteri di Grauss, quello che si può pensare di fare come approfondimento diagnostico sono altre due passi. Il primo, un'ipotesi che era già stata ipotizzata, era già stata criticata Grauss quando pubblicò il suo lavoro seminario nel 2016, ci fu un fitto scambio di lettere, tutto pubblicato su Lancet Neurology, molto interessante, sull'utilizzo della PET con fluoro desossiglucosio in questo tipo di pazienti. Perché è importante fare la PET? Perché la PET in questi casi è molto spesso alterata, sebbene come si è alterata non è così facile da descrivere così facilmente. Infatti, la PET può mostrare sia quadri di ipometabolismo che di ipermetabolismo in diverse regioni del cervello, e queste regioni possono mutare da iper a ipometabolismo o, molto più raramente ma possibile, da ipo a ipermetabolismo a seconda dell'evoluzione clinica e dei trattamenti effettuati. Quello che si può dire in linea generale è che molto spesso si trova un quadro di ipermetabolismo a livello dei gangli della base e un quadro di ipometabolismo o di ipermetabolismo, a seconda che la fase sia più cronica o un po' più acuta, a livello dei lobi temporali mesiali di entrambi gli emisferi, con distribuzione che può essere simmetrica o asimmetrica. Un'altra cosa che si può trovare molto molto caratteristicamente, mi riferisco soprattutto all'encefalite anti-NMDA recettore, è un quadro misto in cui c'è sia l'ipermetabolismo a livello dei ganglia della base, sia un ipometabolismo a livello della corteccia, che mostra caratteristicamente un gradiente antero-posteriore, di solito un po' peggio dietro, un po' meglio davanti. Questo discorso ferisce soprattutto per quanto riguarda l'encefalite associata associati ad anticorpi antiantigeni di superficie. Per quanto riguarda le encefalite associate ad anticorpi antiantigeni intercellulari, il quadro è un po' meno chiaro, mi riferisco soprattutto alle encefalite antigadei e quelle con anticorpi onconeurali, è un pochettino meno chiaro e di solito tende a prevalere più l'ipometabolismo e non l'ipermetabolismo. Una eccezione rarissima che mi piace comunque esplicitare è quella delle encefalite di Rasmussen, che è una malattia, come tutti sappiamo, molto rara, però presenta una caratteristica disproporzione tra il quadro PET e il quadro risonanza, dove la risonanza può essere ancora normale o mostrare una sfumata atrofia di alcuni giri o magari della scissura serviana, ma avere un ipometabolismo marcatissimo emisferico alla PET, che è un caso appunto in cui soprattutto nei pazienti con encefalite di Rasmussen esordio adulto, che hanno un quadro un po' più molto più sfumato rispetto a quello dell'esordio infantile, può chiarire la diagnosi in poco tempo, risonanza più PET più clinica.
Perfetto, chiarissimo. È anche molto interessante l'aspetto dell'encefalite di Rasmussen, che in effetti è rara, ma è utile sapere. L'ultima domanda invece non riguarda più il pronto soccorso. Infatti non tutti i casi di encefalite autoimmune sono visti in pronto soccorso. Alcuni casi più rari possono avere anche una presentazione cronica piuttosto che subacuta. Per esempio nel contesto di anticorpi come LG1, Casper2, DPPX, GAD65, ma anche quelli più recentemente descritti come IGLON5. In questo caso possono confondersi con quadri neurodegenerativi, soprattutto per via del decadimento cognitivo che può essere scambiato per varie forme di demenza. Però è importante riconoscere questi casi, in quanto questi sono potenzialmente reversibili, e anche se la diagnosi differenziale può essere molto difficile per il sostanziale overlap dei risultati dei biomarker. C'è un lavoro recente su neurologi, primo nome Bastiansen, che ha anche mostrato come il trattamento precoce di questi pazienti risultasse fondamentale per gli outcome a lungo termine. Nel caso in cui un paziente quindi ambulatoriale lamenti prevalentemente un disturbo cognitivo, quali elementi dell'anamnesi e dell'esame obiettivo possono fare supporre il sospetto di encefalite autoimmune e quali sarebbero in questo caso gli esami migliori per approfondire il quadro?
Domanda di difficile risposta. Non è spesso facile distinguere le due situazioni. È ovvio che se una ragazza di 15 anni ha un esordio psichiatrico grave e un disturbo cognitivo, nessuno penserebbe a una condizione di demenza. Però capita molto spesso che uomini o anche donne sulla sesta, settima decade presentano un quadro misto in cui hanno un progressivo decadimento cognitivo e apparentemente nient'altro. Quello che fa molto la differenza in questo caso è proprio l'anamnesi, un'anamnesi dettagliata sulla velocità di comparsa del disturbo cognitivo. Come tutti sappiamo, la demenza acuta non esiste e anche la demenza subacuta è un'entità nosografica da guardare con molta attenzione, mentre invece le encefaliti sono tipicamente acute o subacute. Quindi la velocità di progressione dei sintomi è assolutamente importante. Un altro aspetto che è assolutamente dirimente è la presenza di crisi epilettiche, che è sì vero che le crisi epilettiche possono essere presenti anche in diverse forme di malattie neurodegenerative, sia alzheimeriana sia non alzheimeriana, però sono nettamente più frequenti nelle encefaliti autoimmuni. Quindi la presenza di crisi epilettiche che hanno le caratteristiche di cui abbiamo già parlato prima, quindi possono anche essere difficili da riconoscere, però se indagate molto spesso vengono fuori. Anche qui porto una piccola esperienza personale. Mi è capitato appunto un paziente che sembrava avere una malattia di Creutzfeldt-Jakob, era stata clinicamente inquadrata in questo modo. In realtà, interrogando la moglie, ha descritto delle chiare crisi distoniche faciobrachiali, cosa che ha permesso di fare immediatamente la diagnosi di verosimile encefalite anti-IGA1, poi fatti gli anticorpi trovati, terapia immunosuppressiva, ha recuperato non tutto, ma buona parte del disturbo cognitivo. Quindi la presenza di crisi epilettiche va molto verso il capitolo delle encefalite autoimmuni. Poi se ci sono degli altri segni neurologici associati, che sono molto più frequenti appunto nelle encefalite autoimmuni, faccio l'esempio un po' più semplice che è quello della polineuropatia, che è più frequente, soprattutto se dolorosa, che è molto più frequente nei pazienti con encefalite anti-Caspar-2 di quanto ovviamente sia nelle forme neurodegenerative, almeno nella maggior parte di queste. C'è da dire che, come hai già ampiamente detto, queste forme hanno una possibilità di trattamento che, se sufficientemente precoce, possono portare a una reversione del disturbo cognitivo. Quindi la loro diagnosi è assolutamente importante, motivo per cui non bisogna avere paura, anche nei casi dubbi, di fare un eccesso di indagini, quindi di fare un recall sia per testare i marker di neurodegenerazione, che poi secondo le più recenti linee guida sono diventate sempre più importanti nella diagnosi di malattia neurodegenerativa, ma sia anche per cercare segni di infiammazione come le bande oligoclonali, un'alterazione dell'indice di Leiber o di Link per immunoglobuline, o banalmente la presenza di pleocitosi o di iperproteinocrachia che portano verso il versante infiammatorio. Un altro aspetto è il quadro di risonanza, che soprattutto all'esordio, se mostra un'evidente atrofia, è improbabile che sia di tipo encefalitico, perché di solito nelle encefaliti la risonanza tende a mostrare un ingrandimento delle strutture appunto per il processo infiammatorio, mentre una atrofia punta di più verso il versante neurodegenerativo. E infine, perché no, fare la PET, perché se siamo fortunati e vediamo che la PET mostra un ipermetabolismo, l'ipermetabolismo, correggimi se mi sbaglio, nelle malattie neurodegenerative è veramente raro. Aggiungo inoltre che appunto la possibile reversibilità del disturbo cognitivo e disturbi neurologici nei casi di encefalite autoimmuni, se precocemente riconosciuti e trattati, rende utile in casi selezionati anche quello di fare dei trattamenti exadiuvantibus, magari facendo infusioni di steroide ad alte dosi, per valutare se questo porta a un miglioramento del quadro neurologico, perché se questo si verifica ovviamente conferma l'ipotesi diagnostica di encefalopatia infiammatoria.
Sì, effettivamente l'ipermetabolismo nelle malattie neurodegenerative non si vede praticamente mai, anzi è proprio il pattern di ipometabolismo che orienta verso la diagnosi. Quindi grazie per queste risposte molto esaustive e molto chiare, e anche con gli aneddoti personali che sono sicuramente molto interessanti, aiutano a fissare anche dei casi che si possono vedere. Quindi, per riassumere quello che abbiamo detto, fondamentalmente le encefalite autoimmuni continuano ad essere una diagnosi molto difficile, soprattutto in alcuni setting, ma possiamo orientarci sicuramente in caso di una presentazione psichiatrica, possiamo fare attenzione alla coesistenza di altri sintomi neurologici, in particolare di queste crisi epilettiche che possono essere non convulsive, paucisintomatiche, fare attenzione a segni focali come l'afasia, disturbi del movimento e ad elementi anamnestici come i prodromi infettivi, la storia oncologica e quella immunologica, e inoltre l'iponatremia in soggetti in cui questa non è spiegata da altre cause ovvie. Per quanto riguarda invece possibili casi in cui gli esami non fanno vedere immediatamente dei quadri suggestivi di encefalite autoimmune, bisogna innanzitutto verificare la negatività degli accertamenti, quindi stare attenti agli errori in risonanza e anticorpi, e poi si può provare la PET, che appunto è al centro di un'importante controversia con gli olandesi, che può mostrare ipo o ipermetabolismo a livello temporale e ipermetabolismo alle nuclei della base, anche coesistenti. Infine, per quanto riguarda i quadri con presentazione cognitiva, bisogna effettuare un'anamnesi molto puntigliosa sulla velocità di comparsa e sulla progressione del disturbo cognitivo e verificare la presenza di crisi epilettiche e altri segni neurologici associati come la polineuropatia dolorosa. E per la potenziale reversibilità dei sintomi, inoltre è opportuno effettuare degli esami liquorali quando ci sia il sospetto, quindi non averne paura, e già la risonanza può orientare, ma ancora di più la PET, appunto, come si diceva, che può mostrare ipermetabolismo invece che ipometabolismo. Detto questo, io ringrazio il dottor De Leo, ringrazio la SIN per l'invito e per questa opportunità, e buona giornata a tutti.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.